sa oggi come va. Non c'è male, sono qua, non ci credo pure tu, chiuso dentro la TV, chiuso qui, ma chi lo dice, non rinchiude la cornice, nessun quadro se d'autore, anzi gli dà più valore. Guardi un quadro e se la tela si trasforma in una vela, tu cominci a navigare nell'immensità del mare. La cornice è l'orizzonte che tu non raggiungi mai, vieni qui, stammi di fronte, via si parte insieme, dai. Ciao oggi, libertà, chi la prende, chi la dà, ma il cielo è sempre più blu, solo dove ci sei tu. Ciao oggi, dai spara, acqua azzurra ed acqua chiara, dai diamanti non nasce niente, ti si vede, ti si sente. Ciao oggi, come va, come va?
Sono un po' autistico. Sono un po' autistico oggi. No, ho guidato la macchina. Allora, buongiorno, finalmente una nuova settimana da vivere intensamente e ganzamente insieme, eh? Così, per iniziare, salutiamo tutto il popolo del G. Ma sì, ma dai, ma perché no? Che va dalla Spezia a Viterbo, che io sappia, no? Con tutta la Toscana in mezzo. Allora, saluto anche il popolo delle 21, dice, ma com'è, le 21? No, un momento, è solo per alcuni. No, la nostra replica è alle 6 del mattino, ma alle 21 da stasera, in una certa palestra, sì, questo è Robetta, era... C'ho un peso lì da sollevare, però l'ho già sollevato un'altra volta, è De Pietra, ma... Parliamo, in questa palestra di Viterbo ci sarà la replica del mio programma proprio alle 21, nel momento di massimo ascolto, in quanto, di massimo ascolto sì, ma anche di massima affluenza nella palestra, e quindi per quelli lì che saranno lì, io ci sarò anche alle 21. Oh, ragazzi, vabbè, insomma, mi replicano, come dire, un bel salutone a tutti, indistintamente. Ma solo quelli che stanno guardandomi, gli altri, che tu li saluti a fare, non lo sapranno mai, cioè che saluto tutti, anche quello sai che va al potere, dice io sarò il presidente di tutti, anche di quelli che non mi hanno votato, vabbè, capito? No, ma insomma, vabbè, quindi io invece sarò il presidente solo di quelli che mi guardano e che mi sentono, perché quegli altri... Poi non sanno e che si perdono. Allora cominciamo? Sì, dopo aver fatto questo saluto ecumenico, io comincio a leggere le cose che voi mi avete scritto. Sì, lo so, il punto, questo è il punto, il punto G. Dunque, allora, grazie ancora a Silver che mi ha fatto di suo pugno questo disegnino. Ecco, io... Devo ancora rispondere ad alcune cose che mi erano state chieste e che avevo detto, poi dirò, non ho più detto. Allora, quando vi ho fatto vedere il quadro, l'ultimo quadro che vi ho illustrato, quel bel quadro, i drogati, eccetera, ci si è dimenticato di spiegarci perché dietro c'è un titolo e davanti un altro, ma non solo, dietro c'è una data e davanti un'altra, collima solamente il nome della pittrice. Allora, io ci ho pensato, come mai dietro sulla tela, dietro, sta scritto 1968, il titolo Il Ritorno, e davanti c'è 1970 e i drogati, o come mai? Allora io ho pensato questo, quello che potrebbe essere. Allora, cioè, la pittrice nel 1968 ha fatto una tela intitolata Il Ritorno, no? Ecco, poi passano degli anni, un paio d'anni, arriva il 1970 e le viene una voglia enorme di, come dire, fare un quadro sui drogati, però poverina non c'ha una tela nuova, la tela la cerca, non c'è, una tela sai di quelle vergini, no? Non c'è, e allora che fa? Dice, quale posso utilizzare? Riutilizzo una tela vecchia, prendiamo questa, forse era una che mi piaceva meno, un dipinto che le piaceva meno, e ci ha fatto sopra i drogati. Ma sotto, se noi facessimo i raggi X, no? Ai quadri, si guardano, vengono fuori le cose che ci sono sotto, è meraviglioso, si vedono i ripensamenti dell'artista, anche di questi grandi artisti, si vede se è stato dipinto sopra a qualcos'altro, no? E quindi, come dire, può darsi, io immagino che lei avesse scritto inizialmente Il ritorno 1968, poi nel 70 ha bisogno di esprimersi, ma non ha una tela, ci fa sopra i drogati, ma lascia, senza pensarci, lascia dietro la scritta di prima. Io penso che quello sia un quadro doppio, che sotto ci sia anche Il ritorno. Penso che possa essere così, però c'è anche un'altra possibilità, e cioè lei ha semplicemente scambiato i quadri, però è molto remota, perché essendo di due epoche diverse, a distanza di due anni l'uno dall'altro, è difficile che uno, dice, sono quadri che ho fatto ora, mettiamoci dietro il titolo, e ha sbagliato, magari su Il ritorno c'è scritto I drogati, no? Magari, o forse sì, non lo so, ma la prima opinione, la prima ipotesi più che altro, credo che possa essere quella giusta. Ecco, va bene, così ho terminato un discorso che alla fine poteva essere, se no, rimasto, dice, ma la gente non mi dorme la notte, ecco, e di giorno? Di giorno no, almeno a quest'ora no, eh. Oh, dunque, per quanto riguarda l'altra domanda, oggi, ma non ti vergogni a guardare i Cesaroni e il Grande Fratello? Da te non me l'aspettavo. Purtroppo sì, cioè, diciamo che Il Grande Fratello lo guardo qua e là, insomma, mi capita, non mi capita, ma insomma, quando lo guardo sono interessato, perché è quella cosa di cui vi ho già parlato in un'altra occasione, quella grande metafora della vita e della morte, proprio, guarda, sì, esatto, effettivamente si è visto, per esempio, anche recentemente, ho visto uno che parlava di uno che era uscito, no? Dunque parlava di un certo, Fabio era uscito, questo Gianfilippo parlava di Fabio che era uscito, diceva, certo, però in fondo era un ragazzo simpatico, ne parlava al passato come se fosse morto, era, chi esce dalla casa muore e va nel mondo dei più, che siamo noi, che è il mondo, insomma, chi è dentro è un piccolo mondo, è ancora vivo, e così, insomma, se ne parla al passato quando è uscito, e ci sono tante cose di grandissimo interesse all'interno di questo programma, che poi può essere anche schifoso per come è architettato, per come gli autori cerchino sempre di infilarci cose che possano interessare alla gente, allora ci mettono il trans, ci mettono, e poi i continui confronti fra madri, figli, amanti, fidanzati, cose di pessimo gusto. Ma l'idea originale è interessante, ci si può studiare sopra queste persone, qualcuno piange, si vede che piange davvero, perché poi magari sono anche furbastri quelli che scelgono, fanno il casting, scelgono i più delicati, i più deboli, quelli che possono poi o sbottare o fare casino oppure piangere continuamente. Insomma, è un programma interessante. In quanto, però, sotto l'aspetto sociologico, Cesaroni è un'ottima fiction. Io la prima volta guardai per caso, che è sta roba, questa robetta, non riuscii a smettere di guardarlo fino in fondo, e poi quando posso lo guardo sempre, perché è fatto a strati, a strati, ogni strato è, sai come le torte, no? Cioè, questo mi piace, questo no, mi piace quest'altro, bene, gli strati sono, si parte dal bambino, si va all'adolescente, si va al giovane, si va alla coppia sposata matura, si va alla nonna, allo zio e su, cioè chiunque può trovarci, sì, in qualche modo, no? Trova la sua età, il suo mondo, la scuola oppure il negozio, insomma è fatto apposta, e non ci si annoia mai, un episodio, cioè all'interno di un episodio ci sono sempre le varie storie, diciamo, parallele, ma quando pensi di poterti annoiare su una storia, tas, si tronca e si innesta l'altra. È fatto un po' un sistema americano, devo dire, però italianizzato, è fatto molto molto bene, anche se poi parte naturalmente. Tutti e due questi programmi non sono italiani, nessuno dei due, cioè sia il Grande Fratello che olandese, che lo Serrano che sarebbe Cesaroni è spagnolo, sono format che vengono da fuori, però diciamo che con i Cesaroni sono stati bravissimi a riprendere e italianizzare il tutto, tra l'altro gli attori sono bravissimi, persino quel mediocre attore di Claudia Mendola riesce bene in questa parte, e pensate che lì dentro c'è la sua madre vera. La madre vera di Claudia Mendola è quella che nei Cesaroni fa la sua suocera. È la madre vera! Oh, oh. Una grande doppiatrice, tra l'altro. Chissà se ha fatto anche qualche pubblicità.
Ciao oggi, come va? Non c'è male, sono qua.
E mi hanno detto, oggi, ma dove si trovano mobili più ganzi per noi giovani? Come dove? Ma da 3-1! E ora avete fatto 30, fate 31, anzi 3-1! 3-1 arredamenti Quarrata, i mobili più belli per voi, ma che Dio per voi, per noi giovani! Parola del G!
Allora!
In via Nazionale a Firenze, Sexy Shop Magic Rose. Ti aspettiamo tutti i giorni dalle 10 alle 22. Puoi trovare oggettistica, accessori, scherzi, gadget per compleanni, addio nubilato e celibato, video e riviste di importazione, guide per locali e incontri alternativi in tutta Italia. Un ambiente riservato con videocabine. Inoltre, una linea di abbigliamento esclusivo, biancheria intima e scarpe fino a numerazione grande. Ti aspettiamo al Sexy Shop Magic Rose.
Allora, siamo all'esterno di Central Gomma e naturalmente Central Gomma che è da 35 anni al vostro servizio. Qui accanto a me abbiamo il signor Spartaco, titolare, accanto a una bellissima immagine, Olga, che è l'immagine di questa azienda. Allora, signor Spartaco, ci vuole dire da 35 anni cosa fate in questa bellissima azienda?
Abbiamo inaugurato anche un centro di revisioni per auto e per moto, un'auto officina e un meraviglioso autolavaggio denominato Moby Dick.
Allora, ricordiamo via La Briola 173-180 Montemurlo, provincia di Prato.
Ma e che tu fai? Che spendi e spandi? Ma vada a Mobili Orlandi, madonna mona, a Montemurlo, c'ha dei mobili da urlo. Sì, camere, camerette, cucine, salotti, ogni cosa. E poi a Prato c'è un centro Scavolini. Scavolini ha scelto Mobili Orlandi per il suo store. Ma e che tu fai? Che spendi e spandi? Ma vada a Mobili Orlandi, eh?
Che bello, questo è il paradiso dei miei occhi.
Sì, caro amico, ti ho portato la Tecno Ottica Fiorentina, nome magico per i vostri occhi.
È tutto chiaro, Mari. Io e mio padre Edoardo siamo aperti dal 1972 per risolvere tutti i problemi di vista. Vi aspettiamo numerosi.
Ma vi rendete conto? Sono qui da 10, calzature e pelletterie. Io cercavo da tutte le parti Agnese, c'è ancora l'Agnese, meraviglioso, ma non c'è solo l'Agnese, da 10 calzature e pelletterie, c'è Nero Giardini, Geox, Melluso Primigi, il Replay, Sweet Ear, Mandarina, manda tu sorella, manda tu nonna, manda tutti, perché qui c'è veramente il meglio delle scarpe. 10 calzature e pelletterie, grandi amiche mie.
Ciao oggi, come va? Non c'è male, sono qua.
Italiani, italiane, ane, senza rima. Siamo qua, nell'ultima settimana di campagna elettorale, My Campaign. È l'ultima settimana, sì. Tanto voi non voterete per il mio partito, perché non esiste G come giustizia. Si spera che esista la giustizia, ma qualche dubbio ci assale. Ci sono giudici che aspettano 8 anni prima di motivare una sentenza, di mafia. I mafiosi nel frattempo fuori, allora quel giudice lavora ancora. Giustizia? Boh, je ne sais pas. Tu sais? Je ne sais pas. Oggi, cari non elettori e non elettrici del mio non partito, Ma vedete, mi sono messo anche la maglietta di Alessandro di Monte Calvoli con il simbolo. Non ci sarà sulla scheda, no, perché ho detto no. Volevano il simbolo sulla scheda, mettiamo, no. No. Magari qualcuno mi ha detto, ce l'ho detto io. Io mi dissocio, ma parliamo. Per esempio, di un argomento spinoso che coinvolge soprattutto i giovani, la scuola. Ma la scuola, eh? Ma cos'è la scuola oggi in Italia? Perché la scuola è ridotta in questo modo? Come vengono fuori gli studenti dalla scuola? Ciuhi! 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 Perché ciuhi? Tranne i secchioni, vabbè, quelli lì. Perché ciuchi? Colpa degli studenti? Siamo sicuri? No, no, non elettori e non elettrici, anzi non elettrici e non elettori. Cambiamenti radicali devono essere fatti nella scuola italiana, a cominciare dagli insegnanti che non sanno un tubo, spesso, non tutti, carità. Ma c'è una larga parte di insegnanti, fin dalle elementari, che non conoscono nemmeno la lingua italiana. Quindi sono inadeguati molto spesso. Quindi cominciare da lì, una scuola per gli insegnanti, mandare a scuola loro. Cioè, ma sono già stati? No? Ancora, nel senso che noi... Ci sa la patente? Ci sa o non ci sa la patente? Sì, però ogni tanto dice, devi fare una visitina, questo e quell'altro. Gli esami non finiscono mai per noi, ma gli insegnanti li fanno fare, ma li fanno loro gli esami? E allora gli esami li facciamo fare a loro. Ecco, quindi... Prima cosa, formare gli insegnanti, una classe insegnante assolutamente competente. Ma in che cosa? Beh, per quanto riguarda l'insegnamento, sposterei l'interesse sulla vita, sui concetti esistenziali. Si fa presto a insegnare nozioni che pure sono utili, fattori tecnici, diciamo, ma la vita, la vera vita. Bisogna informare, non c'è abbastanza informazione sul sesso, sulla droga, ma chi ne parla a scuola? Hanno tutti paura. Sesso, droga e rock and roll. Perché no? Il rock and roll lo metterei come materia di insegnamento. Quindi valori e disvalori messi in evidenza. E poi bisogna formare il senso del bello nei giovani, sì, il senso della verità e della lealtà, cioè insegnare a non essere stronzi. Perché questo non succede a scuola? Non c'è una bella materia, la lealtà. Ma uno se la impara nella vita, i genitori, meglio se c'è anche a scuola. Quindi, come valore precipuo, comunque, insegnare la libertà. Il valore più grande che ci sia, la libertà. Perché si dice che la propria libertà finisca dove comincia quella degli altri. Ma che vuol dire? Cioè, ma questa frase, poi le frasi fatte, sai, non la capisco. Io direi invece, la nostra libertà comincia dove comincia quella degli altri. E se quella degli altri non comincia, se si ferma, la nostra prosegue. La libertà, il valore massimo, assoluto. Ma insegnato a scuola. E poi un fattore di base importante, la lingua italiana. Oh sì, figlioli, no, che figlioli, non è una predica, è un comizio, elettori, elettrici, non elettori, eccetera. La lingua italiana come materia principale, di base, assoluta, ma soprattutto per gli insegnanti, l'insegnante che sbaglia in italiano, e ce ne sono, ne ho parlato in altre occasioni, perché ne ho delle testimonianze, deve essere mandata a fare il bidello, la bidella. Sono carenti in italiano. Quindi chi non conosce, scrive e parla correttamente l'italiano deve essere bocciato, anche se è insegnante. E se lo studente, l'alunno, non conosce bene l'italiano, andiamo a vedere chi è stato il suo insegnante o la sua insegnante, prima di bocciarlo. Facciamo l'esame a lei, se lei non passa, lei o lui, l'esame, beh, il ragazzo non ha colpa. E poi un altro concetto, molto importante, signori, voi vedete che io parlo da questo pulpito, bidone della spazzatura, la morte. Incredibile, ma è stato un colpo di genio del regista, ma lui non sapeva che io avrei detto quella cosa, mi ha mandato lo scheletro. Bravissimo, bravissimo, che è Francesco? Bravo Francesco. Ma, mi legge nel pensiero. La morte, non se ne parla mai, nessuno ne parla, mai. Se ora si può anche, ecco, perché se ne ha paura. E invece è un concetto profondo, importante, inevitabile, per una comprensione totale di questa cosa che tocca a tutti purtroppo, e sottolineo purtroppo, perché una vita sola non basta. Ebbene, a scuola dovrebbe essere trattato questo argomento. E poi, visto che siamo agli ultimi botti della nostra non campagna elettorale, la ricerca, stanziare fondi per la ricerca, ma tanti fondi, non quelli che ci sono, cioè gli danno i fondi di caffè, no? Sostanziosi, basta dare soldi a chi mangia e non serve, a digiuno gli inutili. Ecco, quindi, tutti quelli che prendono soldi, quanta gente c'è che in Italia prende soldi e non sa, e non fa, e non serve a niente, enti, Tutti i soldi per la ricerca. Sulle malattie, su come progredire, sull'inquinamento, su tutti i temi che possono migliorare la nostra vita. Devono sempre farla gli altri, gli americani. E gli italiani, se sono bravi, devono andare via. Allora, quindi, molto importante, è l'arte. Lasciatemi dire, non elettrici e non elettori, che l'arte, di cui noi siamo ricchi, non è considerata abbastanza in questa nostra bella Italia. Ebbene, dobbiamo scoprire finalmente, rendersi conto, prendere atto che il nostro paese, l'Italia, può vivere soprattutto di arte, e non solo il paese, noi, come nutrimento. Quindi, prima cosa, tirare fuori dai magazzini, dei musei, le centinaia di migliaia di opere meravigliose d'arte che giacciono lì, che sarebbero degne di essere viste, stanno lì. Sono pieni i magazzini, sono più nei magazzini che nei musei. Ampliare i musei, perché no? Far portare l'arte a casa della gente, cioè, chi è? Guarda, gli ho portato questo tiepolino, un tiepolino, me lo faccia vedere, ma mica per venderlo, per farglielo vedere, guardi, gli ho portato l'arte a casa. Questo è, tanto per dire, l'arte deve arrivare, di più, deve esserci, dobbiamo essere immersi nell'arte, nell'architettura bella, sana, e non quelle brutte periferie che continuano a fare. Bene, quindi i cittadini, vivendo nella consapevolezza del proprio meraviglioso passato, daranno forza nuova e migliore al proprio futuro. E nel futuro, e dentro di noi, deve esserci, oltre a quel senso del bello di cui ho parlato prima, è l'arte, una grande risorsa umana che trascende ogni problema, ogni problematica terrena. La poesia. La poesia, come fatto importante, necessario come il pane per vivere. Tanta gente dice, ma a me, io con la poesia non ci campo. Si può campare di queste cose. E certe volte quando manca, diciamo, la materia, si può campare anche e riempire i vuoti con arte, bellezza, poesia e libertà. Grazie. Non votate per me, perché non esisto. Arrivederci. Emma, torno in campo. Allora, dice, IG scende in campo, sì, torno in campo, in che senso? Come vedete, in questi ultimi tempi, la campagna elettorale, quella vera, mi sembra più vera la mia, ma insomma, ecco, come si dice sempre, è proprio un teatrino, il teatrino è la politica, e poi le schede non vanno più bene, le schede, e questo è quello che quando parla, fa i comizi, non dice mai il nome dell'avversario, dice il principale esponente della parte a noi avversa. Ma farebbe prima a dire, non lo posso dire, io non lo posso dire, ma lui può dire. Quest'altro dice si spara, si tira fuori i fucili se non cambiano le schede. Ecco, cose dell'altro mondo, ma cos'è sto teatrino della politica? Allora io che cosa voglio fare questa settimana, che è l'ultima settimana, il rush finale verso le elezioni? Ebbene, sì, perché sarà la prossima domenica. Ah, già, tra l'altro una cosa, perché le elezioni, le votazioni le fanno sempre di domenica e lunedì? Potrebbero farlo di sabato e domenica, nel senso che è sempre più comodo, no? Molti non lavorano il sabato, dicevo a votare il sabato e domenica, ma il lunedì, perché il lunedì? Non ho capito, cioè è una cosa che... Domenica e lunedì, ma è sabato e domenica, Il teatrino della politica. Allora io mi impegno in questa settimana a mostrarvi ogni giorno un teatrino diverso. Ecco, e qui c'è il primo. Ah, eccolo qui, guarda. Allora mi metto in favore qua e come vedete, si vede, io ho una cosettina qui. Sì, è vecchio. Questo è un ripiano e poi tiriamo fuori tutte queste belle cosine. Ah, che balocchini! Oh, come mi balocco bene! Che divertimento! Allora, aspetta. Ecco, allora qui mettiamo il palco, poi qui mettiamo anche, ovviamente, queste. Se c'entrano, ecco, e poi mettiamo anche questo che faceva da tappo, lo mettiamo qui, perché nei vecchi teatrini, della politica o non, c'è sempre, tutto si riusa tutto, ecco qua, vedi, si mette la scena e poi... Ah, c'è la scena dietro, questa qui, e poi, ecco qua. Ecco qua. Hai visto Avellino? Ecco qua. Questo è un vecchio, delizioso, ecco, come sul sipario, e vediamo, vecchio teatrino. Ebbene, sono molto meglio questi teatrini che non quelli della politica. In effetti Ogni giorno io monterò un teatrino diverso, da qui fino a venerdì. Perché? Perché ce l'ho, capito? Lasciamolo qui, come un testimone muto, tranquillo, senza burattini, senza... Ah, oddio, me ne accorgo ora. Facciamo finta. Me ne accorgo ora. Oh, guarda. E che t'ha fatto, Nini? Che va in bicicletta? T'ha avuto la bicicletta, eh? O pedala? Che fatica, che fatica. Va in bicicletta, da venire. C'è il caschino, eh? Allora, tutta la settimana in bicicletta, per il capito, cambia cappello. Oggi c'è il caschettino. Ma sì. Allora, oh. Ah, aspetta, ora però mettiti qui, parcheggia la bicicletta qui, che si fa un po' di sondazzino, Ah, allora, dunque, vediamo, sì, ecco, visto che siamo in tema elettorale, possiamo continuare? Ma sì, perché no? Io intanto prendo la linea, ecco, e vediamo un po', ecco, aspetta, sì. Allora, facciamo un altro tipo di campagna elettorale con sondazzo, sì, il sondaggio pazzo, sondazzo, vero? Perché non lo sapesse, significa questo. Ecco qua, allora, io chiamo qualcuno, già fatto il numero, e mi spaccerò come un onorevolino. Sì.
Pronto?
Sì, pronto, signora?
Non c'è.
Non c'è la signora?
No, non c'è.
Non c'è nessuno?
No, solo io.
Tu quanti anni hai?
No, possiamo aspettarti.
Sì. Ma sei una bambina?
Sì, arrivederci.
Sì, arrivederci, buona Uga. Vabbè, era una bambina, mi sembrava. Allora, lasciamo stare. Allora, andiamo da qualcun altro. Forse aveva qualcosa da fare di impellente, stava guardando la televisione, forse non certamente me, perché eravamo in una località molto lontana da qui. Accidenti. Sarà in Sicilia, pensate. Vediamo qua. Vediamo. Mi sembra che non risponda nessuno, però. Non risponde, qui non risponde nessuno. Allora, è già la seconda telefonata che va, diciamo così, come va? Come va? Va così. Quindi proviamo con questo numero. Ecco. Ah, bellino. Ah. Sì, dai. Vai, Nini, vai. Vediamo, può darsi anche che sia un po' distante dal telefono. Cioè, oh, suona, vai, rispondi. No. Niente, anche qui. Ecco, forse è uno di quei sondazzi da record. No, non posso fare il record perché già qualcuno ha risposto prima. Il famoso record che nessuno risponda non l'ho ancora mai stabilito. Che ci posso fare? Posso fare qualcosa? No. Proviamo qui. Io volevo esporre. Non il partito di prima, no, questa è un'altra cosa. Una cosa più scherzosa.
Sì, pronto?
Sì, pronto, signora?
Sì, chi è?
Buongiorno, senta, sono l'onorevole Pellicini del PDUI. Sto facendo una piccola mia campagna elettorale. Lei andrà a votare, vero?
Sì.
Ecco, lei conosce il PDUI?
Sì, lo conosco.
È il partito delle unghie incarnite. Lei lo conosce? Signora?
Per sentire.
Io vorrei tanto che lei votasse per noi e per me, perché noi siamo contro le unghie incarnite, perché sono dannose all'umanità. I cittadini devono sapere che l'unghia incarnita è uno dei più tremendi cancri di questa nostra umanità. Me ne è venuta una anche l'altro giorno, guardi, e quindi sa com'è. Bisogna combatterla, vincerla, e vinceremo. Lei voterà per me?
Auguri.
Ma voti per me, signora, guardi,
sì.
Il simbolo è un'unghia tutta entrata dentro, signora, il pdui, ci sono pdui, pu. La ringrazio, signora. Questa vota sicuramente per me. Come l'unghia incarnita, beh, andiamo da un'altra, sì. Sì. No, perché sai, hanno fatto tante liste, ci può stare anche l'unghia incarnita. Perché no? No?
No.
Proviamo qui. Dove erano le pellicini? Unghia incarnita. Vabbè, c'è un altro partitino, c'è un altro partitino, sì. No, segreteria no, No, segreterie telefoniche, no. Casomai segretarie, ma segreterie no. Dunque, va bene. Sì, no. Sì. E voilà. E non è che sia.
Telefonica.
Ancora, va bene. Aspetta, Questo è? Ecco, siamo in tutta Italia. Spaparanzate, come mai?
Pronto?
Sì, pronto, signora?
Pronto,
signora, mi sente?
Sì, mi dica.
Sì, buongiorno, senta. Io sono l'onorevole Ditentalluocchi, del PDCC. Lei conosce il mio partito?
Sì.
Ah, ecco, il PDCC.
Ascolti, io sto uscendo perché sto andando all'opera.
Ma, guardi, sono 30 secondi. Il mio è il partito della Cispa Caccolosa. Ecco, lei conosce questo partito?
Sì, ascolti, io devo timbrare il cartellino alle 2, mi dispiace, la saluto.
Signora, voti per me.
La saluto.
PDCC. Arrivederci. Partito della Cispa Caccolosa. Ma come fa a essere caccoloso la Cispa? Vabbè, andiamo da un'altra persona. Questa doveva timbrare il cartellino. E quando uno deve timbrare il cartellino, deve correre. Questa è una cosa assurda, l'assurdità del cartellino. Ci sono tutte macchine che dirigono la nostra vita. Cartellino, semafori, tutto. Tutto. Macchine. Deve andare a timbrare il cartellino. Ma che è questo cartellino? Non ho mai timbrato un cartellino. Pronto? Sì, buongiorno, signora.
Buongiorno.
Senta, io sono l'onorevole di Tentalluocchi.
Eh?
Sono l'onorevole di Tentalluocchi. Mi sente? Ecco, io sono il leader del partito del PDCC. Lei conosce questo partito? Io sto facendo la mia piccola campagna elettorale.
No, non mi interessa.
È il partito della Cispa Caccolosa, signora.
No.
La volevo informare che c'è un partito che ci ha preso lo stesso simbolo, la stessa sigla, PDCC, ma che si chiama il partito della caccola cisposa. E non va bene, capito? Perché noi siamo la cispa caccolosa, loro ci stanno rubando le idee, ci stanno rubando il simbolo, ci stanno rubando gli elettori. Lei voti per la cispa caccolosa, non per la caccola cisposa. Pronto?
I partiti, non so se ne vado.
Lei mi deve votare per il partito della cispa caccolosa, non cada nel tranello, non vogliamo la caccola cisposa, ma poi quando mai la caccola è stata cisposa? Invece la cispa può essere caccolosa, signora, capito? Io sono l'onorevole di Tentalluocchi. Chiaro? Arrivederci. vabbè. Continueremo queste nostre campagne elettorali durante la settimana elettorale, magari inventandoci altri partiti, sì, sì, ma con la speranza che alla fine siano veramente partiti, nel senso di andati via, e vediamo un po' che cosa ci raccontano i giornali di oggi, nel puzzo di stampa, vero? Puzzo di stampa che io faccio con due giornali, La Nazione e Il Giornale. Vieni, forza, prendiamoli di tanto all'occhio, esangono onorevole di tanto all'occhio, che non bisogna fare... Avete capito che non bisogna fare confusione fra i simboli dei partiti? Bravo, così, bravo, così, Francia, va, fermo, così, fermo, così, no. Dai, basta, non facciamo bambini, che fra me e il regista Francesco lì, ci sta che più bambino, insomma, siamo rimasti indietro, purtroppo siamo rimasti, c'è invece Lorenzo, il cameraman, che persona seria, c'ha 20 anni, persona serissima. Va bene, d'accordo, allora vediamo, dateci Air France, sciopero della fame, no, scusa, Abbi pazienza. Centinaia di dipendenti protestano e invocano la ripresa delle trattative. Ma non erano quegli stessi che avevano fatto ridateci la Gioconda, no? Questi manifesti, questi oh, striscioni contro i francesi, ora dateci il France. Ma la gente è così, cambiano un momento all'altro. Che sistema è così? Oh, addio. Charlton Heston, mitico Ben Hur. Sì, ma attorone, quando in un film c'era, perché ora se ne parla al passato, anche nei film più belli, anni 50, 60, beh, quando c'era lui era una garanzia, il film, marciava, Ben Hur, oppure Il pianeta delle scimmie, Pedine, ma era un attore, sì, poi si è sciupato un po', devo dire, vero? Quando è diventato un paladino delle armi in America, e peccato, poi da tanto tempo andava in giro con la parrucchina, insomma, vabbè, era questo simbolo della forza americana, partito repubblicano, ma però insomma, diciamo che ricordiamolo nei suoi grandi films, no? Ben Hur è un film meraviglioso, fantastico, lungo, bello, fatto bene, fatto in Italia anche. Ben Hur vede Cristo, vede persino la passione di Cristo, vede Cristo passare nel suo Calvario, sfiora la massima espressione di spiritualità. È un grande film. Io ce l'ho doppio DVD, ogni tanto, se fosse così lungo, vero? Ma ogni tanto mi va di vederlo. Quindi anche lui è andato, uno degli ultimi grandi, l'altro giorno Richard Widmark, tu ma di te chi c'è rimasto? Ma scusa, ma Kirk Douglas, è ancora vivo Kirk Douglas? Cioè che mi sono perso forse qualcosa? Forse è ancora vivo. Perché poi non c'è rimasto più nulla di quelli mitici, no? Mitici, poi i mitici che sono venuti un po' dopo e poi quelli. Poi il cinema americano è passato da grandi facce, non attori eccelsi, ma grandi facce come Clark Gable, Gary Cooper, e poi la seconda generazione tipo Marlon Brando e poi anche Charlton Heston e altri, e poi ancora fino ad arrivare a De Niro, che bravissimi, Dustin Hoffman, Al Pacino, ecco, questi qui, però grandi personaggi, però no, non più il grande eroe in cui tu ti identifichi, invece disgraziato, poveraccio, in cui ti tocca identificarti. Vabbè, comunque dall'America sempre grandi lezioni di recitazione e di presenza scenica, ma è gente che ti spostava un sopracciglio appena, questi visoni che si vedevano negli schermi, no? Gary Cooper aveva sempre la stessa espressione, a volte faceva con la mascella un po', si muoveva questo, oppure il sopracciglio bastava per dare il senso di... Arriva John Doe, chi ha mai visto questo film? Io sì, è bello. Ecco, per dire, oppure Gregory Peck, e così via. Via. Vabbè, poi piano piano sono andati. Per esempio Tony Curtis, che fine ha fatto? È ancora vivo Tony Curtis e Kirk Douglas, sono ancora vivi? No, poi carità. Ristampiamo le schede, dice ora il giornale, parla delle elezioni quelle vere. Sì, ora ristampiamo le schede, tu tanto ci vuole per ristampare le schede? 3, 4, 5 milioni di euro. Tanto dove va la nave, vada anche il navicello, la diceva la mia nonna. Ecco, vabbè. E poi tutto voto, i giornali un po' troppo politici. Londra attacca la torcia umana, i Fantastici Quattro, ma che scontri e arresti, e il tedoforo fugge in bus. A Londra intanto nevicava, ma attenti, vabbè, la neve e gli argenti gli agenti non frenano i contestatori pro Tibet. Insomma, secondo me fanno molto bene a contestare, e anche se la spengono la fiamma, chi se ne frega, che la spengano pure, perché insomma è improponibile una Cina che ancora in questi tempi di, come dire, siamo nel 2008. Nel 1908 dicevano, siamo nel 1908, però siamo nel 2008 e effettivamente la Cina non può permettersi. Boicottaggio, io sono per il boicottaggio, te sei per chi sei? Per boicottaggio, sì, non è per Boifava, un vecchio ciclista, a un certo punto il corrispondente da Londra della RAI, Masotti, a me è sembrato, non voglio dirlo per sicuro, ma a un certo punto invece di tedoforo ha detto pedofilo, vorrei sbagliarmi, ma a me è sembrato di capire, poi se è corretto, no? Tedoforo, ma ha detto pedofilo. Ora, un tedoforo può essere anche pedofilo, un pedofilo può essere anche, può fare il tedoforo anche, però insomma, stiamo attenti a quello che si dice, vero? Masotti. Allora, vedo che non mi rimane più molto tempo, il tempo è quello che è, che devo fare? Devo per forza annunciarvi una cosa dolce e cara a tutti noi, ma dopo ancora altra roba con G, pubblicity. Cucù, sono il vostro burattino, sì, mi tirano col filo, allora, aiuto, è calata la tela su di me, ma non va bene, ok, no, volevo dire, dunque, mi scrive il vecchio Tempesta, buttando là due argomenti interessanti e voglio poi parlarne un attimo. Mi piacerebbe ascoltare il tuo commento sulle cazzate al cubo del manager Telecom Luciani, un uomo che guadagna 800.000 euro all'anno e che probabilmente non è degno neppure di pulirti gli stivali. Gli stivaletti, please, Ecco. No, infatti... Ci puoi trovare il video su YouTube, ora io ve l'avrei anche passato, però so che, non l'ho visto, ma mi hanno detto, è già stato passato da Striscia la Notizia e quindi non voglio fare doppioni, ovviamente, casomai prima io, ecco, e quindi se devo venire dopo non ve lo passo. Però questo signore, manager della Telecom, Luciani, non so a quale televisione, in quale programma, insomma, cioè io sono incazzato nero, qua lancio su, dice, bisogna fare come Napoleone a Waterloo, che aveva tutti contro e riuscì a vincere, insomma, ha detto una cosa che non sta né in cielo né in terra più, io l'ho visto, andate su YouTube, andate a cercare sto Luciani qui, ha detto anche degli errori di italiano, una persona che guadagna 800.000 euro l'anno, di stipendiuccio, una persona che non sa nemmeno che Waterloo è stata la più grande sconfitta, Waterloo, chiamalo come ti pare, perché vabbè, certamente non è un posto inglese, quindi si può dire Waterloo, ecco, più grande sconfitta, proprio l'inizio della fine di Napoleone. E lui, questo Luciani, manager Telecom che viene pagato così bene, ha trovato la sua Waterloo o Waterloo in questo suo enorme sbaglio che ha fatto di fronte a tutti, ora è sputtanè di qua e di là. Bene, sì, l'ho visto, sì. Dice, ovviamente, dice, ci mancherebbe che qualcuno del suo uditorio si sia permesso di fargli notare la bestialità che proferiva, con consumata disinvoltura. Poveretti, mica possono giocarsi un prezioso posto di lavoro facendo notare, al capo che è un imbecille. Sarei stato zitto anch'io. Vabbè, dice, dopo questo sputtanamento mi vergognerei a mostrare la faccia in pubblico, ma sono certo che lui andrà avanti come se nulla fosse. Bene, una persona indegna, ovviamente, non sa nemmeno quello che dice, anche giovane, una persona che però è arrivata a un certo punto, non si sa come né perché, facesse il suo lavoro e stesse zitto magari, no? Poi un altro chiarimento, sempre da Vecchio Tempesta, un piccolo chiarimento, la notizia che ti hanno passato sulle pensioni dei parlamentari è una leggenda urbana che circola su internet, ti posso assicurare che almeno questa volta non ce l'hanno fatta. La legislatura è terminata con mesi d'anticipo rispetto alla maturazione di diritti e vitalizio, 2 anni e 6 mesi e un giorno. Quindi la notizia è stata smentita, quindi io ve l'ho detta perché me l'ha stata scritta, in realtà anch'io nutrivo qualche dubbio, il dubbio a forza di essere nutrito si è ingrossato, pum, poi è scoppiato e quindi poverini, come mi dispiace per loro, è il momento di tornare dietro, perché volevo fare una cosa alla lavagna ma non c'è il tempo, e allora dietro per i vostri messaggi che sono arrivati nel frattempo, perché arrivano, vediamo un po' che voi mi avete scritto, no? Ecco, sì, ho ricevuto un MMS, che me ne fo? Oh, caro G, finalmente ti ho ritrovato, ti auguro un grandioso anno da passare con noi nel 2001, leggessi una mia sentita lettera sulle mie vacanze all'ombra delle Torri Gemelle, 12 giorni prima del crollo, se andavo via prima, meno male. Mi farebbe un immenso piacere poterti far vedere un piccolo video di 5 minuti sulla canzone Il mostro di Bersani che ho girato con i bambini più piccoli del catechismo della mia parrocchia di Monsanto frazione di Barberino Valdelsa. Grazie per gli anni passati con te. E quelli a venire, soprattutto quelli a venire, venire Paolo, bene, grazie Paolo, ma mandamelo, fammelo vedere in qualche modo, dai, sì, e poi ancora, ciao G, che ne pensi di Rita dalla Chiesa? Io la odio e specialmente non sopporto la sua risata, perché sembra una trombetta, sì che io l'ho anche conosciuta, e quindi ti posso assicurare che effettivamente, pa, 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 pa. Cosa ne penso? Sa di po'. Parlaci un po' sulla libertà. Cosa intendi te per libertà? Non ho parlato prima. Mi sembra di aver parlato abbastanza. Comunque ne riparleremo. G, sei un grande, ti vorrei tanto conoscere e abbracciarti per sempre. Per sempre, abbracciarti per sempre. Da Nicolettuzza. Sempre lei. Vabbè. Andiamo avanti. Votare per il G come giustizia alle prossime elezioni. Ma quando fai al sondazzo la ditta dei traslochi Attila, un saluto da Empoli, Stefano. Beh, sì, no, votare, io non vi dico votate, mettete sulla scheda per carità di Dio, so che qualcuno lo farà, però io non sono certo io a dirvi di farlo, io mi dissocio. E poi ancora, sei un vero politico, bravo a parole, ma poi coi fatti? Infatti, io non c'ho, se avessi il potere di farle le cose, le farei nel senso, almeno tenterei di farle, nel senso che dico io, però nei fatti, nini, come si fa? Io non faccio il politico, avete visto, faccio finta di esserlo. Dunque, lezioni lunedì perché i negozi sono chiusi, mentre di sabato sono aperti tutti. Ah sì, oh, e devono incassare soldi, vabbè. Perché sono chiuso? Mia tutti i negozi. Stamattina sono stato al supermercato, era aperto, ho comprato le banane, scusa, non capite. Vabbè, non è lunedì oggi, no? Ecco. Visto che hai messo un teatrino, ora voglio Carosello con la musichina di 40 anni fa. Drin dan 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 weekend, no, si può rinunciare al weekend, oh, quante ce n'è ancora? Jim ha fatto morire dalle risate col partito della cispa caccolosa, ma attenzione, non confondetelo con quella della caccola cisposa, perché ci vogliono rubare gli elettori, il simbolo, ci vogliono rubare, basta, ce ne sono tanti altri, ma non posso, non ce la faccio, non ho più tempo, devo lanciare la monetina che dirà, in risposta alle vostre angosciose domande, un bel tondo no! No. Beh, è finita. Oh, è finita. Via. C'è un bel dove vai? Bellezza in bicicletta. Domani. Io vado via con lei. Dietro. Io dietro. Ciao. Ciao.
Ciao. Ciao.